E allora, cari amici, in questa domenica, la 26esima del tempo ordinario, l'Evangelista Marco ci mette davanti ad una scena. L'Apostolo Giovanni si trovava un giorno per via e vede un uomo, uno sconosciuto, che cacciava demoni e va da Gesù a riferirglielo. E la frase che ci riferisce Marco è questa: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ecco, lasciamoci provocare da questa frase che Giovanni riferisce a Gesù e ci mettiamo in un atteggiamento di ascolto, di profondo ascolto interiore, per capire è l'occasione che Gesù tirerà fuori per dare un insegnamento, l'ennesimo insegnamento, al gruppo degli apostoli che lo stanno seguendo nel suo peregrinare, adesso che lui si è rivelato nella sua vera identità di Messia e che ha annunciato che compirà la sua vocazione di Messia non attraverso la gloria, almeno così come la intendono gli uomini, ma attraverso la morte. Con la reazione di Giovanni siamo davanti ad una delle tentazioni certamente più subdole che possa comporsi e occupare il cuore umano. Però vediamo di cosa si tratta. Vediamo la vicenda nel suo contesto. Poco prima di questa scena, gli apostoli hanno sperimentato un clamoroso fallimento nel tentativo di liberare un indemoniato. Hanno provato e hanno fallito, nonostante Gesù avesse conferito loro il potere di liberare gli indemoniati. E allora, davanti a questo fallimento, certamente gli apostoli hanno provato una forte sensazione di delusione e forse più ancora di frustrazione. Quindi due sentimenti molto umani. E mettiamo l'accento su questi stati d'animo perché sono certamente anche i nostri quando affrontiamo le difficoltà della vita e dopo aver possibilmente anche pregato e magari incontrato quel passo della Bibbia dove Dio promette di non abbandonare mai i suoi figli o chi confida in lui, e invece poi sperimentiamo il fallimento delle nostre imprese, sperimentiamo quel momento inevitabile di solitudine, ci chiediamo dove è Dio in questo momento e viviamo momenti simili a quelli degli apostoli. Sono momenti in cui i conti non ci tornano. Se Dio promette, chiedete e vi sarà dato, e allora perché non ho ottenuto quello che cercavo? Come mai il Signore non mi ha assistito in questa mia necessità? C'è qualcosa che non funziona nel Vangelo? Oppure semplicemente alcune cose che Gesù dice dobbiamo prenderle solo come valore simbolico e per il resto dobbiamo andare avanti e cavarcela da soli? Ecco, la situazione in cui si trovava l'Apostolo Giovanni è davvero una di quelle situazioni in cui ci troviamo noi tante volte nel cammino della nostra vita. Quindi il fallimento clamoroso di questa impresa degli Apostoli di liberare un indemoniato che ha avuto la meglio su di loro e questa ulteriore frustrazione. Giovanni vede un uomo liberare un indemoniato in nome di Gesù, ma l'uomo non è del gruppo dei discepoli che gravitano attorno a Gesù e agli apostoli, e nemmeno Giovanni conosce l'identità di questa persona. Quindi alla frustrazione e delusione del fallimento precedente si aggiunge questo nuovo sentimento, molto probabilmente, senza forzare troppo la mano, ma possiamo ritenere di essere abbastanza nella verità qui. In Giovanni sarà prevalso anche quest'altro sentimento molto comune nelle dinamiche umane, è il sentimento della gelosia e forse anche dell'invidia. Questo può capitare anche agli apostoli ed è capitato anche agli apostoli in altre dinamiche loro relazionali, lo abbiamo visto questo. Ma perché, si sarà chiesto Giovanni, questo sconosciuto che non è neanche del nostro gruppo può scacciare i demoni e noi che viviamo con Gesù, seguiamo i suoi passi, dividiamo anche il sonno con lui, noi non ci siamo riusciti? In realtà il Vangelo non ci dice se lo sconosciuto ha avuto successo nella sua impresa, però ciò che conta qui è capire in fondo la vicenda umana e di fede di Giovanni e quindi degli apostoli, e capire come in questa loro vicenda umana viene rispecchiata la nostra vicenda umana di credenti nel nostro tempo. La reazione provocata dalla frustrazione e dalla delusione e quindi da questo più che possibile sentimento di gelosia ed invidia si traduce nella tentazione di volersi impossessare dello spazio di Dio che è il mondo, ma è certamente in modo particolare la Chiesa, e di farne uno spazio sottoposto al proprio controllo, dividere il mondo in due blocchi, due appartenenze, due osservanze. Dietro l'atteggiamento di Giovanni c'è certamente un bisogno di sicurezza, un bisogno che paradossalmente tradisce in fondo una profonda insicurezza interiore. Evidentemente in queste dinamiche umane non basta la fede, e allora, essendo debole la fede, abbiamo bisogno di trincee, estendiamo i nastri divisori. E allora c'è chi è dei nostri, c'è chi segue la nostra cordata, chi ha aderito alla nostra osservanza, e c'è chi sta dall'altra parte, oltre il confine, chi non riconosce la nostra autorità, ma un'altra, appartiene ad un'altra identità, non era dei nostri. Questa è la reazione di Giovanni quando va da Gesù: non è del nostro gruppo, non è della nostra parrocchia, ma è dell'altra. Ecco, queste e tante altre dinamiche che si possono attualizzare in mille luoghi e in mille forme. Ognuno di noi può capire dentro di sé dove si può trovare dentro queste dinamiche. Qual è il peccato che traduce questa tentazione? In fondo il peccato è quello della divisione. Dividere l'umanità in buoni e cattivi, ma dividere anche all'interno delle stesse comunità cristiane, tutti in vicini e lontani, fedeli e infedeli. E quando diciamo vicini e lontani e fedeli o infedeli, non lo intendiamo rispetto a Cristo. Ancora, se lo intendessimo rispetto a Cristo, potremmo anche accettarlo. Però noi spesso usiamo questi criteri di giudizio e di divisione rispetto alle alleanze che sono opera nostra. E allora la divisione non è solo quella dei grandi scismi, secondo lo stile dei lefebriani o dei luterani di un tempo, ma sono quei piccoli scismi, e forse non tanto piccoli, che noi creiamo ogni giorno nelle nostre comunità, tutte le volte che abbiamo creato le condizioni perché nasca e si sviluppi la divisione nelle comunità. Tutte le volte che noi prendiamo una persona perché non ci piace la sua faccia o perché il suo comportamento non ci va a genio, e la mettiamo alla porta o oltre la porta, al di fuori della porta, al di fuori del confine. Questi piccoli scismi sono grandi divisioni che noi creiamo e di cui siamo responsabili. Chi è libero è compiuto nella maturità della sua stessa libertà e orienta questa libertà per fare della sua vita un dono, affinché il mondo sia trasformato secondo il cuore di Dio. Chi è libero ha il cuore radicato nel regno di Dio, ha lo sguardo proiettato in questo regno e si vede sul suo volto una serenità che non è di questo mondo, anche se vive in situazioni di conflittualità, e le sue esigenze sono quelle del regno. Pertanto la persona libera investe le sue energie affinché il regno si compia nei cuori degli uomini e quindi nella storia universale. Chi manca di questa libertà o vive una fede ancora ad un livello troppo poco maturo o troppo debole, avrà sempre bisogno di tracciare confini e di costruire trincee, perché da questi confini e da queste trincee ricaverà il senso della propria sicurezza, non dalla fede. E invece Gesù dice: dalla fede noi dobbiamo trarre la nostra sicurezza. In fondo Gesù ci sta dando, attraverso questa vicenda di Giovanni che si confonde davanti a questo sconosciuto che sta praticando una liberazione di un indemoniato, e la lezione che ci dà è questa: la Chiesa è di Dio, non è di Giovanni, non è di nessuno degli altri degli apostoli, non è neanche di questo sconosciuto che Giovanni ha incontrato per strada e che sta liberando un indemoniato nel nome di Gesù. La Chiesa è di Dio e Gesù non permetterà a nessuno di impossessarsi degli spazi della Chiesa e di stabilire chi è vicino e chi è lontano. La Chiesa è di Dio, la parrocchia è di Dio. Chiediamoci cosa questo significa nella vita personale di ognuno di noi che si sta confrontando con questo Vangelo in questo momento. La vocazione del credente non è quella di costruire trincee e stabilire zone di appartenenza o di non appartenenza, ma di testimoniare l'esperienza dell'amore di Dio, vissuto nella propria vita. Questo miracolo di aver scoperto ad un certo punto della vita di essere stato amato da Dio, di essere stato chiamato da Lui all'amore, alla comunione di vita con Lui. La vocazione del credente è quella di testimoniare agli altri come l'aver vissuto questa esperienza di Dio ha cambiato la propria esistenza. Vocazione del credente è creare gli spazi e moltiplicare le occasioni della fraternità e della comunione in modo che tutti possano essere raggiunti dalla narrazione di questa testimonianza e desiderino fare la stessa esperienza di Dio attraverso la fraternità e così espandere il regno di Dio. Questa vocazione è così importante agli occhi di Gesù da fargli dire che tutto il resto passa in secondo piano, e passa talmente in secondo piano che si può perfino desiderare di entrare in paradiso con un braccio in meno o con un occhio in meno, anziché con un fisico perfetto. Pensiamo un po' anche alla seconda lettura, a quelli che sono preoccupati di andare vestiti sempre con l'abito all'ultima moda, essere vestiti sempre alla perfezione. e poi alla fine non aver più cura dell'anima. Avere l'esteriorità perfetta e l'interiorità perduta. Questa vocazione, dice Gesù, è così importante da fargli dire che è meglio entrare nel regno dei cieli tirandosi o strascicando, anziché andare correndo a piena velocità verso la perdizione. Ma la misericordia di Dio è sempre infinita e abbiamo sempre da imparare dalla vicenda umana degli apostoli, che in qualche modo è sempre la nostra vicenda, una vicenda dell'incontro con la misericordia infinita di Dio, che deve tradursi in una vicenda umana della fraternità vissuta da noi e trasmessa ad un mondo che ha bisogno di salvezza.